Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Cocchia e benvenuti in questa terza puntata di Jerseycast, il podcast che intreccia tessuto e calcio giocato. Sigla e andiamo a scoprire insieme qual è la maglietta scelta per la storia della settimana. Alle pendici del Vesuvio è da 33 anni che si attende impazientemente la vittoria del campionato, che finalmente però arriva nella stagione 2022-2023. Il Napoli, campione d'Italia, ha l'obbligo di vestire con una maglia gloriosa che celebri il successo per tutto l'anno successivo col tricolore cucito sul petto. La società di De Laurentiis si affida ad uno sponsor tecnico italiano di tutto rispetto e degno dell'occasione, ovvero Emporio Armani, che veste gli azzurri ormai da qualche anno. Il prodotto finale è, a mio giudizio, davvero fantastico. La maglia è ricamata interamente di azzurro, con dei dettagli che richiamano lo stemma della squadra. Al centro è presente lo storico sponsor MSC, colorato di bianco, ma, a sorpresa, è assente l'altrettanto storico sponsor Lete, che ha vestito le maglie dei partenopei dal 1998 e che richiama immediatamente alla memoria di ogni tifoso napoletano le recenti vittorie della propria squadra. All'altezza del cuore lo stemma della società, dall'altra parte del petto il richiamo allo sponsor Armani con la classica scritta bianca EA7 e al centro glorioso. È ricamato il tricolore ed i dettagli dello stesso sono ripresi all'altezza del collo e delle maniche. A seguire poi l'andatura delle spalle vi è una semplice linea bianca che divide la zona superiore del corpo dal busto e dal petto. Vedremo con la storia di oggi che questa maglia sarà il simbolo sia di una stagione storicamente positiva, ovvero quella successiva alla vittoria del tricolore, ma anche di una estremamente negativa, ovvero la peggiore che una squadra campione d'Italia in carica abbia mai disputato da quando esiste la massima serie. È il 4 maggio 2023 ed è il minuto 51 di Udinese-Napoli. Partita che ai partenopei, in caso di pareggio o vittoria, può regalare lo scudetto. Mischia selvaggia in area e su un tiro parato a Kvaratskhelia, Victor Osimhen spinge la palla in rete. In Friuli è 1-1. Il risultato non cambia e Luciano Spalletti e i suoi ragazzi sono sul tetto d'Italia e ci trascinano una città che attendeva questo momento da 33 anni, da quando a Napoli c'era colui che mi piace soprannominare, come ha fatto anche il famoso artista Jorit in un suo murales, Dios Humano. Sì, perché Diego Armando Maradona era calcisticamente trascendentale. La nostra generazione lo può apprezzare ormai solo dai video, ma chi lo ha visto veramente giocare, avversari e tifosi, non riesce lucidamente a descrivere cosa fosse in campo Diego. E approdato in una città così simile per calore e attaccamento alla maglia alla sua Argentina, ha trovato un terreno fertile per far germogliare successi. Due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Il Pibe de Oro ha scardinato completamente con la sua sregolatezza l'egemonia delle squadre del Nord, impotenti davanti al calciatore più forte di tutti i tempi. A Napoli, in quel magico 2023, finalmente nelle strade tornava a riecheggiare la parola tabù, scudetto. Negli anni recenti il Napoli lo ha sfiorato, assaporato, ma mai veramente gustato. Era vietato, per un popolo così scaramantico come quello napoletano, solamente nominare quella parola. Perché, fino a quando non succer, non c'è crer, direbbero da quelle parti. Ma la partita Udine è semplicemente una formalità, la conferma di una vittoria che si percepiva ormai da mesi. Per la prima volta il Napoli aveva acquisito un distacco tale dalle inseguitrici da battere anche la scaramanzia. Già a marzo nei vicoli dei quartieri spagnoli, a Via Toledo, a Spacca Napoli, si intravedevano tricolori con un 3 al centro, cartonati di qualsiasi calciatore della rosa e frasi emblematiche che intrecciavano il calcio con la favolosa tradizione culturale partenopea e che citavano per esempio i titoli di alcuni film di Massimo Troisi, Scusate il ritardo, oppure Ricomincio da tre. il Napoli è una vera e propria macchina da guerra. Rimane saldo in testa alla classifica dalla nona all'ultima giornata. Vince 28 partite su 38, ne perde solo 4 e conclude il campionato con la miglior serie positiva, dalla prima alla quindicesima giornata. Il miglior attacco, con ben 77 gol fatti. La miglior difesa, con solo 28 gol subiti. E la miglior differenza reti, di più 49. Ah, e per non parlare della striscia di 11 vittorie consecutive, dalla quinta alla quindicesima giornata. Pensate che nell'estate precedente a questa stagione nessuno alle pendici del Vesuvio avrebbe scommesso su una squadra che in estate aveva sopperito, secondo l'ambiente e i tifosi, a degli AD importanti come quelli di Capitano Insigne, di Mertens, di Koulibaly, di Fabian Ruiz, in maniera non adeguata. Gli acquisti in realtà si sono rivelati decisivi. Al posto di Insigne arriva Kvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano sconosciuto a tutti, ma che a fine stagione, oltre ad aver dimostrato doti spaziali, conclude l'anno con 12 gol e 13 assist in Serie A e 2 gol e 4 assist in Champions League. Al posto di Koulibaly arriva Kim Min-jae, un profilo difensivo che sembrava inadatto, ma che si rivelerà fondamentale e quasi insuperabile ad ogni attaccante del nostro campionato. Arriveranno poi innesti come Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, i quali dalla panchina hanno siglato sempre gol pesantissimi. Il vero bomber della squadra, però, non è un nuovo arrivo, bensì un 9 che a Napoli c'era già da 3 anni, Victor Osimhen. Diventato ormai il simbolo dell'annata trionfale azzurra, con la sua maschera da eroe mitologico, inizialmente indossata per un infortunio rimediato allo zigomo, poi tenuta anche per scaramanzia, Victor unisce esplosività ad elevazione, con qualcosa da migliorare sulla tecnica. Termina la stagione da capocannoniere, con ben 26 reti. Ma se quando le aspettative sono basse, molte volte nel calcio e nello sport si rende meglio, è quando le aspettative sono alte e la pressione è molta che non si riesce a gestire la responsabilità e a cavalcare il momento favorevole. È proprio questo il caso del Napoli post-scudetto, con una gestione estiva della campagna acquisti a dir poco insoddisfacente e fallimentare e la scelta del successore di Spalletti più che discutibile. È il 15 giugno 2023 e, dopo la rottura consensuale tra Spalletti e De Laurentiis, viene ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli Rudy Garcia. La società ripone piena fiducia in lui, già a conoscenza del campionato italiano, ben disputato anche con la Roma un po' di anni prima. Garcia è ben ricordato anche a Lione, in Francia, per aver raggiunto nel 2020 la semifinale di Champions League, eliminando tra l'altro anche la Juve. La domanda sorge spontanea a tutti nell'ambiente Napoli. È il profilo adatto per aprire un ciclo vincente? Obiettivo che poi lo stesso presidente aveva annunciato ai tifosi durante la cerimonia dello scudetto. L'entusiasmo è comunque alle stelle. Benvenuto in vetta, monsieur. Difendiamola. Così recita lo striscione dei tifosi azzurri nel giorno della presentazione del tecnico. Se l'allenatore, pur con qualche dubbio, è preso, bisogna pensare ad alcuni innesti nell'undici titolare. Kim viene acquistato dal Bayern e, prima di tutto, è necessario acquistare un difensore centrale almeno dello stesso livello, se non più forte ed in grado di guidare la difesa dei campioni d'Italia. Il direttore sportivo Meluso compie la prima mossa difficilmente comprensibile di quell'estate. Acquista Nathan Bernardo de Souza dal Red Bull Bragantino. Un difensore 2001 da una squadra brasiliana. Una scommessa, come anche Kvara e Kim, certo, ma non sempre le sorprese si rivelano positive. Nathan sembra acerbo, inesperto, con indubbie qualità, ma giovane e non pronto per il nostro campionato. Serve poi un rinforzo anche a centrocampo. Ci sono Lobotka, il metronomo della squadra, Anguissa e il giovane Gaetano. La società acquista dal REM Jens Kajust, centrocampista svedese che sembra interessante, soprattutto perché dai video e dalle descrizioni abbina tecnica ed aggressività. Nonostante questo, aleggia del dubbio. Anche sulla fascia destra manca un sostituto di Matteo Politano, dato che l'odiato e amato Lozano ha fatto ritorno al PSV Eindhoven in Olanda. E questa sembra essere una grande intuizione di Meluso, che opta per l'acquisto di Jesper Lindstrom per circa 20 milioni di euro. Ecco, mentre Nathan e Cajuste non erano per nulla conosciuti, il nome di Lindstrom circolava già in Europa. Esterno con gamba, tecnica, nazionale titolare danese e protagonista del successo dell'Europa League del suo Eintracht Francoforte. A fine mercato il Napoli piazza il colpo e il danese si aggrega al suo nuovo gruppo. Questa situazione in casa Napoli è un esempio di come talvolta nella vita l'euforia non ci faccia vedere i problemi e ci nasconda le oggettive difficoltà. Sappiamo che esistono, ma non le vediamo e ci ostiniamo a cavalcare l'entusiasmo del passato. Continuiamo a viaggiare su una macchina all'ultimo grido, ma violando tutti i limiti di velocità, fino a schiantarci irreversibilmente contro un muro. Il mercato non è adeguato. Tutti i tifosi lo sanno e, sotto sotto, anche la società. Ma alla fine il Napoli è campione d'Italia e, a parte Kim, tutti i più forti sono rimasti. Cosa potrebbe andare storto? Ci si accontenta, ma ci si dimentica che per continuare a vincere e non far sì che gli unici trofei conquistati una volta ogni tanto siano frutto di un'annata fortunata, bisogna investire con tutte le proprie risorse che, di certo, a quel Napoli non mancavano, con uno dei pochi bilanci d'Italia non in rosso e tanti soldi da investire. Inizia la Serie A. Il Napoli di Garcia vince le prime due, ma la terza inizia ad arrancare. Perde 2-1 in casa con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Pareggia 2-2 solo all'ultimo minuto in casa col Genoa e Osimhen sbaglia il rigore del possibile 1-0 a Bologna. Poi ritorna la luce. 4-1 in casa con l'Udinese, 4-0 in casa del Lecce. Poi di nuovo l'ombra. 3-1 in casa con la Fiorentina e prestazione indecente punita con i fischi del Maradona. C'è la pausa nazionali e la panchina di Garcia vacilla. Ma al ritorno il Napoli vince e convince a Verona con un netto 3-1 e un Kvaratskhelia che sembra a dir poco ritrovato. Poi pareggia in casa col Milan, vince a Salerno ma cade in casa al 94esimo con l'Empoli. Kovalenko, meteora ex Shakhtar, disegna una traiettoria perfetta da fuori area con un tiro di prima che si insacca alle spalle di Gollini. Altra pausa nazionali, stavolta fatale per Monsieur Rudy Garcia. De Laurentiis lo esonera a novembre, forse più spinto dal malcontento popolare che dai risultati in sé, certamente altalenanti, ma solo in parte deludenti e con larga parte della stagione ancora davanti. In Champions il Napoli nel girone era perfettamente favorito per la qualificazione e in campionato era quarto. Al momento, per la discontinuità offerta, l'esonero sembrava necessario, ma, come vedremo, Garcia, paragonato ai due successori, fu sicuramente il migliore. La scelta di De Laurentiis è emozionale e nostalgica. Richiama dopo più di 10 anni a Napoli Walter Mazzarri, allenatore che ha regalato i primi successi ai tifosi azzurri dopo il fallimento. La qualificazione in Champions League, la Coppa Italia e tanti ottimi posizionamenti in campionato. Fu il mister del Napoli dei tre tenori, ovvero Hamsik, Lavezzi e il Matador Cavani. Un dolce ricordo per i napoletani. Adesso però bisognosi di riscatto. A Walter viene proposto un contratto da traghettatore fino a fine stagione. L'operato del tecnico livornese però è a dir poco disastroso. Da novembre a gennaio le vittorie sono due. La sua prima a Bergamo con l'Atalanta 2-1 e sempre per 2-1 col Cagliari in casa. Nelle restanti partite il Napoli cade in tutti i big match, con Roma, Juve, Inter e pareggia 0-0 in casa col Monza. Per non parlare della sconfitta in Coppa Italia in casa col Frosinone per 4-0. A gennaio la società cerca di rimediare allo scarno mercato fatto durante la finestra estiva. Acquista un terzino, ruolo che il Napoli ha sempre coperto difficilmente, ovvero Mazzocchi dalla Salernitana, napoletano di Barra. Un esterno offensivo, ma di grande utilità nei ruoli offensivi, Cyril Ngonge dal Verona. È una mezzala che è stata una vecchia conoscenza del nostro campionato, Ahmed Traoré, dal Bournemouth. Anno nuovo, vita nuova? Non per il Napoli, che gioca forse la partita più brutta della sua stagione, a Torino, contro i Granata, perdendo con un sonoro 3-0. Nei post della squadra su Instagram c'era già chi rimpiangeva Garcia, chiedendogli addirittura scusa per le critiche ed il trattamento ricevuto. Da lì, fino a metà febbraio, il Napoli ne vince solo due, allo scadere e soffrendo, con Verona e Salernitana, candidate alla retrocessione. Il 19 febbraio Mazzarri viene esonerato e al suo posto arriva Francesco Calzona, attuale allenatore della Slovacchia. Il suo compito è chiaro: salvare il salvabile, con una distanza ormai difficile da colmare anche dalla zona Champions, di ben 16 punti. Il Napoli è ottavo e pensate, con Calzona riuscirà ad arrivare addirittura decimo. Dopo un pareggio che sta di beffa al 95esimo a Cagliari, l'inizio per Calzona è scoppiettante. Vince 6-1 in casa del Sassuolo e soprattutto 2-1 in casa con la Juve. Il resto è da dimenticare. L'ultima vittoria fino alla conclusione del campionato sarà ad inizio aprile in casa del Monza. Da lì in poi tutti pareggi e due sconfitte, in casa col Bologna e ad Empoli. Il Napoli addirittura, col pareggio per 0-0 in casa con Lecce all'ultima giornata, vede sfumare anche l'ultima possibilità di disputare una competizione europea, che non avrebbe giocato comunque per la mancata vittoria della Fiorentina della Conference League, unica condizione che avrebbe liberato un posto in più per l'anno seguente. Durante una tale stagione fallimentare, lo spogliatoio era più volte spaccato e circolavano varie notizie su litigi e ammutinamenti. E i nuovi acquisti? Nathan ha giocato pochissime partite con un'incisività pari allo zero. Kajust idem e Lindstrom verrà ricordato come uno dei peggiori innesti per qualità-prezzo nella storia del club azzurro. Minutaggio scarso e prestazioni a dir poco deludenti. Nessun tifoso, credo, dimenticherà il suo colpo di testa porta vuota finito sul fondo in casa del Barcellona, che avrebbe potuto regalare una speranza al Napoli di giocare i supplementari nell'ottavo di finale di Champions, poi, proprio a causa di quell'occasione nitida sprecata, perso. Gli arrivi di gennaio hanno risolto ben poco. Traoré evanescente, Mazzocchi tanta anima ma poca concretezza, e Ngonj, seppur con tanta qualità mostrata, anche con due gol all'attivo, non trova inspiegabilmente spazio. Mentre il Napoli, nella stagione in cui si è laureato campione, ha macinato record positivi, qui ne macina di negativi. Conclude col peggior rendimento di una squadra campione d'Italia nella storia del campionato italiano ed è la prima squadra, dopo 27 anni, a giocare con lo scudetto sul petto e a non qualificarsi alle coppe europee. La stagione appena narrata sicuramente rimarrà indelebile nella mente dei tifosi azzurri, nei cuori dei quali, però, non solo c'è ancora l'immagine di Capitan Di Lorenzo con lo scudetto al cielo, ma anche la speranza di un futuro degno della storia e della città di Napoli, e magari proprio questo fallimento sarà il motore per il raggiungimento di altri successi.